grande augurio e un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Come ogni martedì sera è arrivato qua a Radio Città Aperta il momento di Rivoluzione Classica. Il primo ascolto che vi propongo ha ovviamente come tema l'amore. Si tratta di un'aria tratta dall'opera di Giuseppe Verdi, La Traviata, che tra l'altro si intona perfettamente con il raffreddore. La Traviata è quella che io sospetto sia stata l'ispirazione per un musical che forse tutti voi conoscete, ovvero Moulin Rouge, con protagonista Nicole Kidman. Solo che non ci sono i diamanti di Tiffany e tango drammatici, si ambienta però nella stessa città, ovvero Parigi, un secolo prima, nell'Ottocento. La protagonista, ovvero la Traviata, si chiama in realtà Violetta Valéry, ed è una giovane cortigiana parigina che per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, la sua professione, i suoi lussi, le sue trasgressioni e di trasferirsi con lui in campagna. I due hanno una vita felice, però ovviamente succede qualcosa, come sempre nelle opere non poteva mancare qualche guaio, ovvero il padre di Alfredo Germont viene a visitare Violetta perché questa convivenza ha suscitato un grande scandalo ovviamente a Parigi e stava rischiando di far saltare il matrimonio della sorella di Alfredo. Violetta si lascia convincere e scrive una lettera ad Alfredo inventandosi una scusa, ovvero che le mancava la vita passata di Parigi, quindi lo lascia per tornare a quello che faceva prima, al lusso della vita parigina. E ovviamente questo lascia Alfredo sconvolto, talmente sconvolto dalla rabbia e dall'illusione che Alfredo fa una scenata pubblica di disprezzo, di offesa anzi, gettandole dei soldi ai piedi, quindi fa una scenata pubblica enorme. Questo, infatti, questa drammaticità anche è un grande, secondo me, parallelo con il musical. Violetta però non ha nascosto solo questa verità, ovvero che è tutta opera del padre, ma ha nascosto Alfredo anche la sua malattia. Infatti Violetta era malata di tisi, anche in modo grave e terminale, e quando Alfredo scopre la verità la raggiunge e questo sarà però il loro ultimo incontro, perché infatti Violetta poi muore. Scusate, ho fatto di nuovo lo spoiler alert, però è palese qua, scusate il parallelo con Moulin Rouge. E quest'aria ha un tema bellissimo che poi ritornerà più volte nel corso dell'opera. Questa è la prima volta che viene cantato appunto da Alfredo in duo con Violetta stessa. E vi leggo un attimo brevemente l'inizio del testo, così capite le parole appunto che lui dice. Un dì felice, eterea, mi balenaste innante, e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso altero, croce e delizia, delizia al cor. Ascoltiamo quindi dalla Traviata di Giuseppe Verdi l'aria Un dì felice eterea con Rolando Villason tenore, Annante Trepco soprano, Vine Filarmoniche e Carlo Rizzi direttore d'orchestra.
Un dì felice eterea mi balenaste innante, e da quel dì tremante vi Croce, delizia, croce delizia, delizia al cor.
Ma se giover, accetemi, solo mi sto, e vostro, amo, e vostro, e so, e vostro, un po' così, eroico amore. Io sono franco, genua, altre cercar, me vedi, non ho, e vostro, e mi, e mi, e indicarmi.
Abbiamo ascoltato dalla Traviata di Giuseppe Verdi un Di Felice Eterea con Rolando Villazon tenore, Anna Netrebko soprano, Vine Filarmonica e Callorizzi direttore d'orchestra. Vorrei ora presentarvi l'ospite di stasera, ovvero la violinista italo-americana Clarissa Bevilacqua. Clarissa è un'astronascente del violinismo internazionale. Ha vinto infatti uno dei più importanti concorsi internazionali per violino, ovvero il concorso Mozart di Salisburgo, e adesso è lanciatissima in una carriera internazionale. Infatti pensate, quando le ho scritto per l'intervista, lei si trovava in Thailandia, dove ha suonato come solista con l'orchestra locale. Ciao Clarissa, grazie per essere con noi qua, ospite a Rivoluzione Classica. Raccontaci un attimo subito come ti sei avvicinata alla musica classica e come hai iniziato a suonare il violino.
Allora, ho incominciato a 4 anni, ma in realtà il mio primo incontro con il violino è stato un po' prima, a 3 anni, perché mio papà aveva questa collezione grande di CD a casa ed erano solo di pianoforte, quindi ascoltavo tanta musica e tanta musica bella. Però non ero mai venuta veramente a contatto con il suono del violino. E un giorno ho sentito per la prima volta il concerto di Sibelius per violino e orchestra, per puro caso, e mi sono innamorata subito. È stato proprio un colpo di fulmine e ho pensato, devo suonare quello. Non sapevo neanche cosa fosse quello, però lo volevo suonare. E infatti non ho incominciato con pianoforte come tantissimi bambini. Sono andata direttamente verso il violino e non l'ho mai più mollato, ecco.
Svelaci invece ora, qual è il tuo brano preferito di musica classica?
Chiaramente non si può scegliere il brano preferito di musica classica, perché comunque dipende tantissimo da un giorno all'altro, cioè da come mi sento io in quel momento. Però c'è un pezzo che io dico a tutti quelli che, anche i concerti o che conosco in giro, che mi dicono a me non piace la musica classica, io gli dico di andare ad ascoltare questo pezzo, che è Scheherazade di Rimsky-Korsakov.
E come mai questo brano? C'è qualcosa di particolare legato a questa composizione?
No, in realtà no, però mi ricordo appunto che, vabbè, in realtà l'avevo studiato a scuola, così poi gli assoli sono molto famosi, e l'ho sentito tantissime volte. L'ultima volta l'ho sentito con l'orchestra Radio France, incredibile, cioè veramente. Ho avuto, diciamo, anche la fortuna di ascoltarlo in tanti concerti suonati da grandi orchestre, e quindi questo mi ha un po'... aiutato ad amare il pezzo ancora di più, ed è, diciamo, sul mio Spotify è il numero uno che ascolto ogni anno, perché comunque quando sono triste è proprio il pezzo migliore, cioè quel terzo movimento. Che bello. Proprio una canzone d'amore perfetta, che poi non è proprio una storia bellissima, però comunque diciamo molto bella.
Allora direi che questo terzo movimento calza a pennello con la giornata di oggi di San Valentino. Ascoltiamo allora da Scheherazade di Rimsky-Korsakov, opera 35, il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa, con Valery Gergiev alla direzione d'orchestra e l'orchestra del Teatro Mariinsky.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Rimsky-Korsakov, tratto da Scheherazade, opera 35, il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa, questa bellissima storia d'amore, appunto, come dicevamo, trasmutata in musica, con Valery Gergiev alla direzione d'orchestra e l'orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Parliamo invece adesso di Mozart. Mozart, probabilmente nell'immaginario comune, è il più, uno dei, fra virgolette, quelli raffigurati con le parrucche, uno dei più classici in tutti i sensi che possiamo pensare della storia della musica anche. Però in realtà, a suoi tempi, Mozart è stato un rivoluzionario. Quindi diciamo che non potevamo non parlare a un certo punto qua rivoluzione classica. Perché Mozart è stato il primo, o perlomeno uno dei primi, a licenziarsi dalla corte, che era un po', diciamo, la cosa abituaria dei musicisti dell'epoca, e diventare un imprenditore musicale di se stesso. E so che tu, Clarissa, hai un rapporto speciale con noi, con Mozart, infatti addirittura sei andata a studiare nella sua città natale, ovvero Salisburgo.
Questo rapporto con Mozart è nato quando io avevo 13 anni, sono andato per la prima volta a un suo concerto, concerto numero 3, e lo stavo studiando con questo mio maestro in Italia, Daniele Gai, che era appassionatissimo di Mozart, cioè proprio stravedeva per questa musica, e io l'ho studiato anche per tanto tempo, no? Questo pezzo, si sono veramente dedicata per suonarlo bene, e lo odiavo completamente, c'ero proprio, pensavo, mamma mia che melodie stupide, cosa mi sta facendo studiare, ma no, ma io voglio studiare Brahms, Tchaikovsky, e pensavo, ma cos'è questa cosa, tutta classica, tutta perfettina così, e poi chiaramente molto difficile, perché poi, come dice il grande Robert Levin, e questa frase mi piace tantissimo, che Mozart è troppo facile per i bambini e troppo difficile per gli adulti, no? E io, diciamo, a 13 anni ero un po' in mezzo a questa, da teenager, no? Era troppo difficile per me ancora proprio da suonare tecnicamente perfettamente, e allo stesso tempo avevo ancora questa mentalità che io volevo suonare tutte le cose romantiche, più difficili, tra virgolette, anche più da show, ecco. E quindi non mi ha trovato esattamente nel momento giusto della mia vita. Però poi sono entrata a 16 anni in questa classe di Piera Moial al Mozarteum di Salisburgo e mi sono trasferita a Salisburgo, non pensando che Salisburgo fosse, cioè chiaramente sapendo che Mozart fosse nato a Salisburgo, ma non sapendo che Salisburgo fosse tutto Mozart, cioè credo che Mozart abbia lasciato Salisburgo e Salisburgo sia rimasta uguale da quel momento, perché onestamente cioè tutti i concerti, ogni posto dove vai, ogni palazzo c'ha una placca che dice qua è stato Mozart, qua è nato Mozart, qua è morto Mozart, cioè non morto, però ecco, cioè nel senso qua è vissuto Mozart, e hanno una cultura di Mozart pazzesca, e lo suonano, anzi lo insegnano anche in modo completamente diverso da per esempio Vienna o qua a Berlino, cioè hanno proprio una loro cultura, un loro modo di pensare Mozart, che poi giusto o sbagliato che sia, perché Mozart non è che fosse un grande fan di Salisburgo alla fine. Però ecco, hanno questa grandissima cultura di Mozart, e quindi io ancora più odio, ho avuto proprio un rifiuto, ho detto ma no, ma basta, lo sentivo dappertutto, cioè addirittura il mio citofono, e questo giuro che è vero, il mio citofono nella mia prima casa a Salisburgo suonava Eine kleine Nachtmusik, cioè io tutta la vita, di sera lo sognavo questo citofono, la mia vita era stata ossessionata da questo Mozart. Niente. E poi succede che a 18 anni, proprio la vita è, chiaramente ha un senso di ironia profondo, perché a 18 anni ho vinto il concorso Mozart, e da lì diciamo che ho scoperto anche, diciamo, ma non solo in quel momento, ma anche un po' prima, mentre stavo studiando tutti questi pezzi di Mozart per fare il concorso, ho scoperto veramente la bellezza profonda. E Mozart è una cosa, adesso io credo di aver capito... non ho capito ancora nulla, però aver capito, insomma, nel senso che non credo di aver capito nulla a 21 anni, però credo di aver capito l'essenza di Mozart, il fatto che non si può migliorare niente. Cioè, per quanto Tchaikovsky, Brahms, sono bellissimi e non vorresti migliorare niente, però se ci pensi, dici magari questa frase poteva fare la diversa. Mozart è talmente semplice, talmente perfetto, è geniale, perché alla fine anche l'uso delle armonie all'epoca era rivoluzionario, geniale, proprio è talmente perfetto che non si può pensare di cambiare, di migliorare. Addirittura adesso, un paio di settimane fa, ho suonato all'apertura, il concerto d'apertura della Mozart Woche a Salisburgo, è stato un grandissimo onore, e abbiamo fatto i due rondò di Mozart e l'adagio in mi maggiore. E nell'adagio, nella ripresa, ho pensato, vabbè, faccio un po' di colorature, di abbellimenti, no? Ma alla fine in concerto quasi non me la sono sentita, ho fatto proprio pochissimo, perché ho pensato, è talmente bello, in quel momento era talmente bello il suono dell'orchestra, le armonie, l'insieme di tutto, e che cercare di migliorarlo, di abbellirlo, era sbagliato, perché la semplicità di Mozart è perfetta, e io questo lo sento adesso, e per quello comunque ho rivalutato tutto il mio rapporto con questo compositore. E sì, quindi.
Mi piacerebbe far ascoltare la tua interpretazione del concerto numero 5 di Mozart per violino e orchestra, in particolare il terzo movimento, che io trovo personalmente molto affascinante.
No, allora, il terzo movimento, il rondò del quinto concerto, è molto particolare, perché in realtà è un rondò semplice, molto mozartiano, non sembra niente di nuovo, ecco, cioè sembra come il quarto, il terzo, sempre un rondò molto semplice e molto bello da ascoltare. A un certo punto si interrompe e in mezzo a questo rondò c'è questo appunto tempo alla turca, che sono queste due pagine infuocate. Mozart, non so, ha avuto un cambio di umore in quel momento, e ha fatto appunto questa parte fortissima con gli archi che suonano con il legno, cioè proprio anche comunque rivoluzionario a livello di pezzo proprio per violino e orchestra, cioè non si era mai vista una roba così, un cambio così anche di tempo, di stile in un solo movimento, specialmente un rondò che era proprio lo stile dell'epoca, ecco. E quindi io adoro questo pezzo proprio perché ogni volta che lo suono il pubblico è sorpresissimo, cioè anch'io mi sorprendo quasi ogni volta, perché dico ma come, cioè siamo in questo tutto idilliaco, proprio un paradiso, tutto carino, a un certo punto parte l'orchestra e senti proprio questa turbolenza, ed è molto molto divertente da suonare, quindi questa è sicuramente una delle sorprese mozartiane che mi piace di più.
Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart, dal concerto per violino orchestra numero 5, la maggiore K219, il terzo movimento rondò, con la nostra Clarissa Bevilacqua al violino, Tibor Boganni al direttore d'orchestra e i Salzburger Orchestersolisten.
Thank you.
Fantastica questa sezione inaspettata, focosa, alla turca del Rondò, del concerto numero 5 in la maggiore K219 per violino orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, con la nostra Clarissa al violino solista, Tibor Bugani direttore d'orchestra e Salzburger Orchester Solisten. Clarissa, cercandoti su YouTube ho visto che c'è una serie di video in cui hai registrato una sonata di Isaïe, ovvero Obsession, in una maniera molto particolare. Ci vuoi raccontare qualcosa?
Sì! Ah, questo è un video che abbiamo fatto un annetto fa e che è uscito di recente, 4 mesi fa. E allora io ho questo sogno di registrare tutte le 6 sonate di Isaïe, che so che è una cosa che è stata fatta tante volte, però vorrei farlo in modo un po' diverso, cioè a livello proprio quasi come un film, no? Cioè, visto che sono così comunque evocative a livello anche di immagine, non solo di, anche solo i titoli, no? Cioè anche la quinta sonata di Isaia, per esempio l'Aurora, ecco, cioè tutti i suoi titoli e anche le sue descrizioni varie nelle parti regalano tantissimo, come dire, tantissimo materiale con cui lavorare a livello anche artistico. E quindi questo progetto è nato dalla seconda sonata di Isaia, che insomma parte con questa ossessione, finisce con Le Furie, che è insomma un pezzo bellissimo, mi piace tantissimo questa sonata, e abbiamo voluto farla anche visivamente molto interessante, almeno spero lo sia. Cioè abbiamo preso tre setting diverse, una tra virgolette normale, dove io sono in vestito a concerto nero, in una sala da concerto, una dove sono in una chiesa abbandonata con un vestito bianco e faccio un po' l'angioletto, ecco, e questa parte rappresenta il Dies Irae, che è il canto che viene ripetuto 37 volte interamente in vari frammenti durante tutta la sonata, quindi proprio diciamo la parte sottostante di tutto ciò. E la terza parte invece, la terza Clarissa, ecco, in jeans e boots da combattimento e giacca in pelle, che è appunto più in questa vecchia caserma, non so, una casa un po' abbandonata così, che rappresenta invece proprio Isaia, il modernismo, no? Cioè proprio una cosa più scomoda rispetto all'angioletto dall'altra parte. E quindi questi tre personaggi, queste tre Clarisse, si scambiano chiaramente all'interno dei vari movimenti più volte, e quindi ogni volta che arriva il Dies Irae si vede il vestito bianco e la chiesa abbandonata, ogni volta che arriva una parte fortissima, proprio quasi metallica di rock and roll di Isaia, arriva la parte in giacca e in pelle, e poi quando c'è la parte invece di Bach, ripresa da Bach, oppure le parti un po' più classiche, c'è la Clarissa in abito da concerto.
Fantastico, allora vi invito tutti a cercare questi video su YouTube, che sono veramente belli da vedere e ovviamente anche belli da ascoltare. Per chi di voi non conoscesse Isaia, Eugène Auguste Isaia è stato un violinista virtuoso del Belgio. E non solo violinista, ma anche compositore e direttore d'orchestra. Nato nel 1858, morto nel 1931, è stato soprannominato, pensate un po', il re del violino. Quindi immaginatevi un Paganini del Belgio che ha scritto queste sonate bellissime per violino solo. Ma Clarissa, raccontami, che cos'è questa ossessione di questa sonata?
Ce ne sono parecchie. Allora, la prima è che era quella che si sente subito all'inizio, cioè quella di Bach, che in realtà riprende proprio per filo e per segno l'inizio della terza partita di Bach per violino solo, e durante il primo movimento riprende più vari pezzettini, ecco, varie frasette di questa, del preludio della terza partita. E questo richiama chiaramente Bach. In realtà non si sa se era un'ossessione di Isaia o un'ossessione di Jacques Thibaud, a cui il violinista a cui l'ha dedicata, ecco. C'è chi dice che, però non credo sia vero, però c'è chi dice che Isaia andò a un concerto di Jacques Thibaud, perché erano molto amici e colleghi chiaramente all'epoca, e come bis Jacques fece il preludio della terza partita di Bach, e Isaia era uscito dicendo: beh, bellissimo concerto, ma il preludio era un disastro. E poi fosse andato a casa a scrivere questo preludio fatto male, che ricordava il bis di Jacques Thibaud. Però questi sono cattivi chi dice così, perché secondo me invece stiamo parlando di tutta un'altra cosa. No, però ecco, l'inizio di questo preludio di Bach parte con queste tre note, che sono in realtà un semplicissimo semitono, che sono anche l'inizio del Dies Irae. E quindi l'ossessione del preludio diventa anche l'ossessione di questo Dies Irae, cioè il tema della morte praticamente, però anche un tema comunque molto sacro, che Isaì riporta poi in tutto questo, in questo, in questa sonata, e che non è una sonata proprio, diciamo, allegra, perché comunque in primi momenti si chiama Ossessione e si sente molto appunto questa ripetizione di essere costante con tutti questi accenti. Il secondo momento, che secondo me è un capolavoro, si chiama Melanconia, quindi è, alla fine c'è questa, sul tasto proprio, questo lentissimo, questo di essere pianissimissimissimo, che è proprio un colpo al cuore ogni volta. Poi c'è la danza delle ombre, anche lì niente di, non promette niente di buono, e finisce con Le Furie, che è un pezzo incredibile, anche lì con il Dies Irae molto abbellito da tutti questi incredibili accordi, 3-4 voci tutti insieme. Quindi insomma c'è tanto da lavorare, e credo che l'Ossessione a livello ritmico e melodico sia assolutamente quello di Dies Irae. A livello poi personale, ognuno ce l'ha, ce ne ha una con questa sonata, perché non è facile, sicuro.
Perfetto, allora ascoltiamo con Clarissa Bevilacqua al violino il primo movimento della sonata di Isaì, Ossessione, ovvero il preludio. Abbiamo ascoltato dalla sonata di Isaì, Ossessione, il primo movimento, preludio, con Clarissa Bevilacqua al violino. Clarissa, so anche che è uscito adesso il tuo nuovo CD con le musiche di una compositrice americana, Augusta Reed Thomas. Ci racconti come l'hai conosciuta, come è nato questo rapporto con questa compositrice?
Allora, l'ho conosciuta quando avevo 15 anni a Chicago. Lei è un po' una celebrità a Chicago, perché lavora e insegna e vive lì da tanto tempo, ed è stata per tantissimi anni sotto Boulez e sotto Barenboim, è stata compositrice in residence della Chicago Symphony, quindi comunque molto conosciuta, ha fatto 9 premiere dei suoi vari pezzi con la Chicago Symphony. E lei, niente, io ho incominciato a studiare dei suoi pezzi, come tantissime persone lì a Chicago, e uno in particolare mi piaceva moltissimo, che era la toccata capricciosa, capriccio stoccata, e l'avevo inserito in un mio recital quando avevo suonato lì a Chicago, e io non lo sapevo, ma lei era venuta ad ascoltarmi. Meno male che non l'ho saputo, perché avevo già un attacco al cuore quando ho visto che c'era, quindi meno male. Però ecco, quindi ho suonato questo pezzo con lei nel pubblico, e lei è stata incredibilmente gentile, addirittura ha detto un paio di cose sul suo pezzo, sulla sua composizione, poi mi ricordo che mi aveva firmato la parte, e da lì è nato un po' questo rapporto molto, insomma, tranquillo. Io ogni tanto studiavo un suo pezzo, lo programmavo in qualche site, poi io lo facevo sentire, e è nato questo avanti e indietro, ecco. Credo che a lei piacesse come interpretavo i suoi pezzi, perché comunque sono pezzi pieni di energia, e quindi io anche da piccola, insomma, magari avevo troppa energia, ecco, quindi facevo, suonavo questi pezzi con tanta energia, e credo che questo gli piacesse molto, e a me allo stesso tempo ero affascinata da questo, da avere un rapporto diretto con la compositrice, cioè un filo diretto che, cioè, io non posso chiamare Brahms e chiedergli: ma tu, a battuta 32, cos'è che non intendevi? Perché secondo me... E invece con lei posso farlo, e lo faccio spesso, l'ho disturbata tante volte. E quindi piano piano io ho continuato a imparare i suoi pezzi, ed è nata questa idea di registrare, cosa che nessuno ha mai fatto fino ad ora, di registrare il suo integrale, i suoi pezzi integrali per violino solo. E quindi dopo tanto lavoro ce l'abbiamo fatta.
E come mai il CD si chiama Dreamcatcher?
Allora, Dreamcatcher per due motivi. Il primo è perché uno dei pezzi, traccia 5 se non sbaglio, si chiama Dreamcatcher, e quello stesso pezzo viene riportato poi nel concerto numero 3 per violino orchestra, che abbiamo registrato con la BBC Symphony of Wales, e poi si chiama anche Dreamcatcher perché mentre noi stavamo mettendo insieme questi pezzi, ascoltandoli per la prima volta in sala poi editing, ci siamo resi conti che, nonostante ognuno, perché non sono stati scritti uno dopo l'altro, chiaramente, no? Questi sono stati scritti in 30 anni di carriera sua, con tantissimi umori diversi, momenti diversi della sua vita, quindi ognuno ha una storia tutta sua, e sono i 9 pezzi per violino solo, tutti non sono più di 5 minuti, 5-6 minuti di lunghezza, quindi sono queste breve poesie praticamente in musica che raccontano qualcosa di unico in quel momento, e quindi ci piaceva il fatto, l'idea che questi sono piccoli sogni che sono stati presi e messi, insomma, acchiappati in questo acchiappasogno, come un puzzle, non so, che si compone piano piano, quindi questo ci piaceva molto anche come immagine, abbiamo deciso di chiamarlo così.
Mi piacerebbe far ascoltare l'ultimo movimento di questo concerto che hai registrato. Mi racconti qualcosa di questo concerto?
Allora, il concerto, appunto, come ho detto, parte da quest'idea del Dreamcatcher, quindi il primo minuto, diciamo, nella parte di violino è uguale. Però il concerto ha una piccola differenza, che ha un'orchestra di quasi 100 elementi, perché stiamo parlando di più di 6 percussionisti, celeste, pianoforte, 3 arpe, insomma, c'è tanto movimento sul palco. E questo si sente molto, perché ci sono tantissime sovrapposizioni di vari ritmi, incredibili armonie che si creano. Ed è un costante tiramolle di tensione, secondo me. Quindi parte proprio dal nulla, che appunto è questo inizio di questa melodia, dove suono solo io da sola, quindi solo il violinista solista da solo, e poi parte con l'arpa, piano piano entrano tutti gli elementi dell'orchestra. Il tempo e la dinamica cresce durante questi 18 minuti, cresce per arrivare a questa sezione romp, si chiama proprio così, romp, questo è il terzo movimento, terzo e quarto movimento, che sono un'esplosione di suoni, proprio tutto fortissimo, incredibilmente denso di varie sovrapposizioni, ed è molto molto bello, però poi piano piano si torna all'inizio, quindi proprio lo vedo, se dovessi descriverlo, lo vedo proprio come un cerchio, no? Si ritorna al Dreamcatcher originale, a questo insomma stato di quasi paradiso, ecco, tutto molto meditativo, molto tranquillo. E quindi è come un sogno, perché succedono tutte queste cose molto velocemente e poi piano piano non c'è più nulla e si finisce con queste note molto acute, tutto tranquillissimo, come se non fosse successo nulla. Quindi è tutta un'esperienza, bisogna veramente ascoltarlo, chiaramente bisogna averlo 18 minuti per ascoltarlo con calma, però questo ultimo movimento, perché hai detto l'ultimo movimento, è un po' la fine di questo grande diminuendo, è tutto molto rubato, molto intimo, e appunto saluta un po' anche l'ascoltatore a livello come fine del disco, ci piaceva molto.
Ascoltiamo allora dal terzo concerto per violino orchestra, Juggler in Paradise, di Augusta Reed Thomas, il sesto movimento, Dreamy and Floating, con Clarissa Bevilacqua al violino, Vimbai Katiboni, il direttore d'orchestra, e la BBC National Orchestra of Wales. Torniamo ora da questa atmosfera appunto di sogno, dal concerto numero 3 di Augusta Reed Thomas, Juggler in Paradise, sesto movimento, Dreaming and Floating, con Clarissa Bevilacqua al violino, Vimbai Katiboni, direttore d'orchestra, BBC National Orchestra of Wales. Clarissa, parlaci ora dei tuoi prossimi impegni.
I miei concerti saranno predominantemente violino solo, quindi faccio un bel programma, almeno a me, per me è un bel programma di Hindemith, Kreisler, Isaiah, Bach e Augusta Reed Thomas, quindi proprio diciamo un viaggio nel virtuosismo del violino, dei vari, diciamo, da Bach adora, senza passare per lo scontato di Paganini, ecco. E poi dopo quello, pensiamoci adesso ad aprile, ecco, sono molto contenta perché ad aprile farò un trio con Sollima e al Ponchielli di Cremona, facciamo la premiere italiana del suo trio, appunto, che è stato suonato all'estero, ma mai in Italia, quindi lo porteremo in Italia per la prima volta, e questo sarà un grande momento per me, perché comunque lui è un mito, quindi non vedo l'ora.
Dopo queste fantastiche notizie giungiamo alla conclusione del nostro programma Rivoluzione Classica. Clarissa, ti ringrazio tantissimo per essere stata la nostra ospite. Vi lascio adesso al Blues con Mojo Station. Mi raccomando, vi aspetto qua martedì prossimo sempre alle ore 8. Se avete come sempre suggerimenti, feedback, richieste di brani musicali, inviatemi un'email all'indirizzo music@cernitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.